a tutti e tutte, benvenuti e benvenute in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta la finanza e l'economia in modo semplice e accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will e con me, come sempre, c'è Alessio Rizzi, Research Analyst di UBS Asset Management. Ciao Alessio, bentrovato.
Ciao Clara, ciao a tutti.
Di cosa parliamo in questa puntata? Abbiamo un po' seguito le notizie di queste settimane e ci siamo detti non possiamo non parlare di Francia, soprattutto alla luce degli episodi speciali che abbiamo realizzato insieme a Enrico Letta, che io vi invito ad andare ad ascoltare, in cui parliamo di Europa. Ci stiamo un po' guardando intorno e negli ultimi mesi la Francia è entrata nei radar degli investitori, ha uno spread che è stato, abbiamo visto, in rialzo, finanze pubbliche sotto pressione, un forte tema di instabilità politica, e quindi in questo episodio vediamo che cosa sta succedendo e perché i mercati stanno iniziando a trattarla un po' come trattavano l'Italia. Cosa è successo? Diciamo, forse una cosa che avrete intercettato anche voi, è successo che è stato nominato il primo ministro Le Cornu il 9 settembre di quest'anno. Neanche il tempo di presentare la lista dei ministri a inizio ottobre, il giorno dopo non ha ottenuto una maggioranza chiara all'Assemblea Nazionale e quindi ha dovuto dimettersi. Macron comunque ha insistito e ha detto no, ci riprovi, nuova squadra di governo. In realtà, nonostante questa medaglietta del governo più breve della storia della Quinta Repubblica pare ce la stia facendo, ma questo ha sollevato un tema di grande instabilità politica che, come sappiamo, pesa sulla fiducia, soprattutto agli occhi dei mercati. E quindi, che cosa sta succedendo, Alessio? Tu che idea ti sei fatto?
I mercati finanziari stanno trattando la Francia un po' come l'Italia, perché in Francia sta proprio succedendo quello che è successo in Italia per tanto tempo, ossia le classiche crisi di governo. Se guardiamo gli ultimi 3 anni, dal 2022 ci sono stati praticamente 5 governi diversi, quindi 5 persone diverse a capo del governo, e questo ha creato tanta instabilità politica, tanta incertezza a cui i mercati non piace. In più la situazione delle finanze pubbliche francesi è abbastanza precaria, perché se andiamo a guardare il debito è salito veramente molto negli ultimi 5-10 anni, quindi sicuramente c'è una forte preoccupazione su quello che potrebbe essere l'andamento debito PIL della Francia, e questo associato all'incertezza politica ha messo sicuramente gli occhi su questo paese negli ultimi anni, anzi.
Da dove nasce questa instabilità politica? Perché è vero che la stiamo osservando da ormai diverso tempo, però forse è utile andare alle radici di questo problema.
Sì, allora forse tutto è partito dal 2022, quando, dopo la rielezione di Macron, il mandato di governo era molto più indebolito perché avevano perso la maggioranza assoluta in Parlamento. Dopo di ciò c'è stata una riforma delle pensioni approvata nel 2023, che ha alzato l'età pensionabile da 62 a 64 anni, un po' in linea con quello che è il trend in Europa, e questo ha creato molti malumori. È stata una riforma molto controversa, dibattuta molto nel Parlamento, ma anche al di fuori del Parlamento ci sono stati molti scioperi, e questo ha un po' rotto il rapporto che c'era tra Parlamento e governo. E da lì in poi i governi che si sono poi succeduti non hanno mai avuto un forte appoggio dal Parlamento. Poi dopo, nel 2024, Macron ha fondamentalmente perso le elezioni europee e ha fatto vedere che questa popolarità di Macron era veramente venuta meno negli ultimi anni. E alla luce di questo risultato elettorale, Macron ha sciolto le Camere, sciolto il Parlamento e ha indetto delle altre elezioni legislative, quindi un nuovo Parlamento. Questo nuovo Parlamento ha fatto vedere che ci sono ora 3 partiti, 3 coalizioni pressoché con simili, diciamo, seggi, numero di seggi, e i partiti più estremisti hanno avuto più voti. Quindi da quel momento lì in poi adesso è veramente difficile legiferare in Francia, e ci sono state delle varie ricadute di governo alla luce di questo Parlamento più frammentato. L'apice di questa incertezza è avvenuta quando Le Cornu si è dimesso dopo poco meno di un mese dal suo insediamento. Si è fondamentalmente salvato e ha trovato di nuovo supporto nel Parlamento, perché fondamentalmente ha sospeso l'implementazione di questa riforma delle pensioni che tanto è stata dibattuta nel tempo. Quindi alla fine sì, questo governo è andato avanti, però veramente con tanta incertezza, e siamo andati a peggiorare un po' le finanze pubbliche francesi.
Ecco, infatti, quindi un po' il tema è che c'è un problema persistente di finanza pubblica che ha dei nodi critici e questo poi a cascata si riversa anche sull'instabilità politica. Proviamo magari a capire di che numeri stiamo parlando, cioè com'è la situazione, come sono i fondamentali della Francia.
Prima vi dicevo che la finanza pubblica francese è un po' precaria per una serie di motivi. Se andiamo a guardare il rapporto debito-PIL della Francia, siamo intorno al 115%, un livello abbastanza elevato, che è cresciuto molto nel tempo, però non è così elevato magari come siamo in Italia, che è il 135%, in Grecia oltre il 150%, quindi livelli non così estremi. Quello che un po' preoccupa i mercati e tanti economisti è che il disavanzo pubblico, quindi la differenza tra le uscite e le entrate, che sono fondamentalmente le tasse del governo francese, è sempre negativo ed è in negativo pari al 5,8% nel 2024, quindi un livello molto elevato di disavanzo. Se andiamo a guardare per esempio in Italia siamo solamente al 3%, la Germania 2,8%, quindi sicuramente livelli molto elevati rispetto agli altri paesi dell'area euro. Quindi quello che preoccupa è più l'andamento, il trend tendenziale del debito pubblico che continua ad essere al rialzo. E poi consideriamo che quando si guarda il rapporto debito-PIL, sì, c'è il numeratore che è il debito, ma c'è anche il numeratore che è il PIL, quindi ossia la crescita economica, che rimane ancora abbastanza bassa in Francia. Quindi sicuramente il primo problema è il trend strutturale del rapporto debito-PIL della Francia. Poi un altro fattore è che se andiamo a guardare la Francia, ha sempre avuto dei buoni rating dalle agenzie di rating che vanno a dare una valutazione sul merito creditizio del paese e quindi ha beneficiato di tassi bassi per molto tempo. Quindi se andiamo a guardare il tasso medio di interesse sul debito già emesso è intorno al 2%. Se invece andiamo a guardare quello che viene emesso ora sui mercati finanziari, quanto i mercati finanziari chiedono di tasso di interesse sulle nuove emissioni del debito francese, è intorno al 3,4%. Il che vuol dire che se la Francia va a rifinanziare tutto il suo debito esistente, andrebbe a pagare circa il 50-70% in più delle spese di interessi che attualmente paga. Questo è molto rilevante per la Francia. Per altri paesi come l'Italia, no, le spese di interessi per l'Italia sono intorno al 3% sul debito, se andiamo a guardare il debito già emesso, e i tassi di interesse in Italia sono intorno al 3-3,4%. Quindi in Italia non abbiamo questo problema, mentre c'è in Francia. L'ultimo problema per la Francia, molto rilevante, è chi detiene questo debito. Se noi andiamo a guardare chi detiene il debito francese, 55% del debito francese è in mano agli stranieri. Perché è importante? Perché gli stranieri sono, diciamo, investitori molto guidati da quello che è il sentiment dei mercati e quindi quando c'è rischio tendono a vendere le obbligazioni governative francesi. Quindi avere una grossa porzione di questo debito in mano agli stranieri rende la Francia più vulnerabile. Vado a guardare per esempio l'Italia, siamo meno che il 30% in mano agli stranieri. Se guardo un altro paese come può essere il Giappone, che addirittura ha un debito PIL intorno al 250% del prodotto interno lordo, quindi il doppio di quello della Francia, gli stranieri detengono solo il 6% di quel debito, quindi fondamentalmente lì il rischio che gli stranieri vadano a vendere il debito non c'è. E quindi questo è un punto negativo per la Francia. Proprio perché se molto del debito è detenuto da residenti, quindi famiglie, queste famiglie tendono a comprare queste obbligazioni governative e tenerle a scadenza, quindi generalmente non vendono e questo va a abbassare molto la volatilità dell'obbligazione governativa. In più è molto importante perché se una grossa parte di questo debito è detenuto dai residenti, quindi investitori domestici, lo Stato non ha incentivo a fare default, no? Perché andrebbe a tagliare un po' di ricchezza dei propri residenti. E in più, se anche i tassi di interesse andassero ad aumentare, questi interessi, quindi queste cedole più grandi, più importanti, vanno poi nelle tasche dei residenti domestici che poi possono andare a consumare e a spendere di più. E quindi questo potrebbe andare anche a facilitare le spese per i consumi.
Chiarissimo. I mercati queste cose le hanno ben presenti. Come hanno reagito? Qual è stata la reazione dei mercati anche alla luce di quelli che sono i potenziali rischi futuri?
La Francia intanto è un paese molto importante, il primo in Europa come stock di debito governativo e il quinto al mondo, quindi parliamo di un'economia molto importante sul panorama internazionale. Ogni cosa che succede è sicuramente seguita. L'effetto più forte fino adesso si è manifestato sulle obbligazioni governative francesi, quindi tassi di interesse sono aumentati, lo spread, ossia la differenza tra il rendimento dei titoli francesi e quelli tedeschi che sono, diciamo, più sicuri, su il decennale, quindi una maturità a 10 anni, è aumentata fino a 90 punti base di recente. Quindi è un livello abbastanza elevato, molto elevato quando guardi la storia della Francia, è il livello più alto dal 2012, e i rendimenti della Francia sono adesso uguali a quelli dell'Italia, il che vuol dire che i mercati finanziari assegnano lo stesso rischio di default all'Italia e alla Francia. Questo nonostante i due paesi abbiano due rating diversi. Vi dicevo prima, la Francia ha un rating AA e poi di recente è stato downgradato, diciamo, da Standard & Poor's a solamente un A. L'Italia invece è una triple B, quindi un livello un pochino sotto. Quindi i mercati dicono già che il rischio paese di Italia e Francia è lo stesso. Dove è stato prezzato questo rischio è principalmente nel settore fixed income. Sul lato azionario c'è stato poco effetto, perché se andiamo a guardare il CAC 40, quindi il listino francese, si ha sottoperformato i listini europei, però siamo sempre sui massimi, comunque reso un 10-12% da inizio anno, quindi un rendimento tutto sommato abbastanza buono, anche perché queste società sono società internazionali, vendono in tutto il mondo. Mentre se andiamo a guardare un attimo gli asset europei, quindi potrebbe essere la valuta euro o l'azionario europeo in generale, ecco qua gli effetti sono stati abbastanza marginali. Perché questo? Perché comunque il rischio default della Francia rimane ancora abbastanza basso. Vi dicevo prima, lo spread è aumentato a circa 90 punti base. Sì, è elevato rispetto alla sua storia, ma non è elevato in senso assoluto. Giusto per darvi un metro di paragone, durante la crisi dell'area euro nel 2011-2012 lo spread dell'Italia era andato a 600 punti base, e lì proprio c'era veramente un rischio prezzato dai mercati di fuoriuscita dell'Italia dall'euro o default dell'Italia. Quindi siamo ancora ben lontani da quei livelli e anche il rischio oggettivamente è abbastanza basso. Il vero rischio, quello che potrebbe succedere e creare veramente una volatilità che può sfociare anche sugli asset europei in generale, è se si va a nuove elezioni e magari un partito estremista va al governo, e quello chiaramente potrebbe creare tanta volatilità.
A questo punto, come in ogni episodio di Finance Explained, invitiamo una persona della redazione di Will & Cora per fare una domanda, e oggi con noi c'è Olga Colombano, che si occupa di esteri. Ciao Olga, benvenuta.
Ciao, grazie. Allora, io mi chiedevo, e cosa accadrebbe se l'estrema destra conquistasse l'Eliseo? Nel senso, potrebbe cambiare la politica fiscale francese o quella europea?
Sì, il prossimo evento elettorale sono le presidenziali nel 2027. Macron sicuramente non può essere rieletto, perché è già stato eletto per la seconda volta, e in più non c'è un vero e proprio erede di Macron, quindi i partiti più estremisti potrebbero avere più vita facile, proprio perché non c'è un forte candidato al centro al momento. Si parla tanto di estrema destra e sì, sicuramente è un rischio. Nel tempo questo rischio è andato un pochino a calare, nel senso che la retorica di questo partito è diventata meno euroscettica. Prima, diciamo, parlavano tanto di uscire dall'euro, rischio, magari erano molto contrari alle politiche dell'Unione Europea, quindi sicuramente è un rischio quello dell'estrema destra, però non così elevato come lo poteva essere nel passato. In realtà il rischio maggiore è più dall'altra parte, quindi estrema sinistra. Qui le politiche fiscali sarebbero molto più espansive, molto più supporto, soprattutto le famiglie, diciamo, quindi la finanza pubblica potrebbe andarsi a deteriorare di più rispetto a una politica guidata da un partito di estrema destra. Quindi in realtà mi viene da dire che quello più da guardare è la potenziale vittoria di un'estrema sinistra piuttosto che l'estrema destra.
Staremo a vedere, è un po' difficile fare delle previsioni, però quello che sicuramente possiamo fare è riflettere su le prospettive europee. Noi abbiamo davanti a noi ormai da un anno a questa parte un'agenda, che è un'agenda che è stata tracciata dal rapporto di Mario Draghi sulla competitività europea, è un documento di natura economica che però ha in sé anche, se vogliamo, una visione che riguarda la crescita, la competitività europea, gli investimenti comuni, una maggiore flessibilità di bilancio, quindi ha degli elementi di indirizzo più politico. La Francia ha sicuramente un'importanza che non può essere ignorata nel contesto europeo e quindi una domanda che ci poniamo è, vista la situazione francese, quanto poi questa agenda Draghi può essere compromessa?
Intanto il piano Draghi è già uscito da un anno, quindi siamo già un anno da quel momento in cui Draghi ha messo insieme una lista di proposte e riforme che l'Europa dovrebbe fare per rilanciarsi. Se guardiamo quello che è successo in Francia di recente, sicuramente non va a supportare l'implementazione di questo piano, perché questo piano è basato su due aspetti fondamentali. Il primo, da un lato, aumentare la spesa per investimenti, sia pubblici che privati, e dall'altro fare una serie di riforme sia a livello europeo ma anche a livello nazionale per andare a migliorare quello che è il sistema pensionistico, il mercato del lavoro e così via. Con una Francia che è il secondo paese più importante dell'Unione Europea, una finanza pubblica abbastanza precaria con poco spazio per aumentare la spesa per investimenti, no? E anche un governo così politicamente debole che non riesce a fare delle riforme, come abbiamo visto quello della riforma delle pensioni, sicuramente non andiamo nella direzione giusta. Quindi ci saranno ancora dei rallentamenti e già un pochino l'abbiamo visti, perché di tutte le riforme menzionate da Draghi nel piano Draghi solamente l'11% è stato implementato fino adesso, quindi siamo ancora molto indietro e si va ancora abbastanza rilento.
È una percentuale veramente veramente bassa e che mi viene da dire sicuramente non è agevolata da quello che stiamo vedendo nei paesi europei. Visto che però appunto la Francia è molto in difficoltà, chi è il benchmark positivo del Sud Europa? Può esserlo l'Italia?
Sicuramente l'Italia è migliorata molto negli ultimi anni, principalmente per un motivo, quello della stabilità politica. Io ho lavorato tanti anni all'estero e la prima cosa che molti colleghi mi dicevano è quanta instabilità ci fosse a livello politico in Italia, perché se noi guardiamo gli ultimi 50 anni, ogni anno praticamente in media c'è stato un cambio di governo. Questo non succede all'estero. Negli ultimi anni, chiaramente con l'ultimo governo che ha un forte supporto dal Parlamento, questo rischio è venuto meno e i conti di finanza pubblica, diciamo, sono sempre stati abbastanza buoni. È solo che il sentiment è un pochino cambiato a livello internazionale. Quindi questo sicuramente ha migliorato quello che potrebbe essere la credibilità dell'Italia e infatti abbiamo visto alcune agenzie di rating migliorare proprio il rating dell'Italia stessa. Detto questo, direi che l'Italia non è ancora il paese più virtuoso. Vi dicevo prima, 135% rapporto debito-PIL, livello ancora molto elevato, disavanzo pubblico ancora intorno al 3,5%, quindi questi non sono numeri bellissimi, no? Paesi magari un pochino più virtuosi possiamo pensare sicuramente alla Spagna. La Spagna ha ridotto il rapporto debito-PIL al 100%, quindi livello un pochino più basso, e in più quello che sta supportando la Spagna è la crescita economica, che è superiore rispetto agli altri paesi. È un paese che è cresciuto intorno al 2% come crescita reale. Quando guardiamo gli altri paesi, Italia, Francia e così via, siamo stati intorno all'1%, quindi un paese che sta crescendo molto di più rispetto agli altri paesi, e questo è un po' dovuto a alcune riforme strutturali che sono state fatte in Spagna e non in altri paesi. E poi menzionerei anche la Grecia. La Grecia ha passato un periodo lacrime e sangue nel 2011-2012 e gli anni successivi, adesso addirittura un avanzo primario, ossia spende meno di quello che incassa in tasse e così via. Quindi a livello anche di rating e di fondamentali di finanza pubblica, la Grecia in realtà è un paese abbastanza virtuoso negli ultimi anni.
Di tutti questi esempi positivi magari continueremo a parlare, sicuramente c'è tanto da dire, tanto di cui discutere. Io per questa puntata ringrazio Alessio Rizzi, grazie come sempre per averci portato un sacco di spunti interessanti.
Grazie Clara.
E io vi ricordo che potete ascoltare e riascoltare tutte le puntate di Finance Explained su Spotify, Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management, e ci risentiamo nel prossimo episodio. Ciao! Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.